a Tu per Tu. Interviste e opinioni a cura di RWS.
Bentrovati amici in ascolto. In questi mesi si stanno svolgendo in varie parti d'Italia varie manifestazioni pubbliche in occasione dei 150 anni della presenza avventista in Italia, 1864-2014. Nella città di Firenze il Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste ha promosso un convegno il 10 novembre su minoranze religiose e diritti civili nell'Italia repubblicana e l'11 novembre secolarizzazione, laicità e evangelo, con illustri ospiti, tra i quali segnaliamo il professor Margiotta Broglio, un giurista di fama nazionale e internazionale particolarmente importante nella stagione delle intese che lo Stato italiano ha stipulato a partire dagli anni Ottanta con diversi movimenti religiosi, evangelici e non solo. Abbiamo avuto il piacere di intervistare a margine del convegno il professor Margiotta Broglio e in particolare partiamo, per quanto riguarda questa intervista, dalla relazione che lui ha svolto sul tema la Costituzione repubblicana e il ruolo delle minoranze.
Se vogliamo dire la Costituzione si preoccupa essenzialmente, specificamente nell'articolo 6, delle minoranze linguistiche, perché questo era il problema, diciamo, dell'epoca e poi lo è stato per un lungo periodo. Le minoranze religiose sono venute in superficie nel momento in cui, molto tardivamente, si è data attuazione alla seconda parte dell'articolo 8 della Costituzione, che prevede la libertà dei culti di organizzarsi come secondo i propri statuti, ma poi prevede che i rapporti con lo Stato possano essere regolati da una serie di accordi che la Costituzione chiama intese e che, per ragioni che adesso non siamo a richiamare, furono lungamente tenuti fuori dalla porta, bloccati.
Per quanti anni?
Beh, senta, dal 48 all'84, cioè onestamente va detto che chi riprese in mano l'idea di finalmente dare attuazione all'articolo 8 furono Cossiga quando era ministro dell'Interno e poi Andreotti nella seconda fase, diciamo, della revisione concordataria, quando lui dopo il 76 riprese in tavolò dei rapporti con la Santa Sede per arrivare finalmente a un testo. E naturalmente si voleva, all'interno del centrosinistra, non si poteva ignorare tutta la componente cristiana non cattolica in Italia, e questo era stato già dal primo centrosinistra, Nenni aveva evocato questi problemi e poi finalmente, però diciamo che la ripresa da parte di Andreotti fu molto lenta e molto condizionata dalle trattative con la Chiesa Cattolica. Onestamente fu Craxi che ruppe, diciamo, un po' il vetro e dette inizio a una vera e propria trattativa che si concluse rapidamente.
Ci faccia capire, ormai fa parte della storia quella stagione, una storia importante per il nostro paese, ma forse certe cose le possiamo dire più tranquillamente, più serenamente. Qual era l'ostacolo principale alle intese con le realtà evangeliche, che tutto sommato erano realtà, come dire, anche politicamente non particolarmente eversive, insomma, per niente direi?
No, assolutamente no. Allora diciamo che c'erano da una parte meno realtà evangeliche di oggi. Sostanzialmente l'unica chiesa un po' viva era la Chiesa Valdese ed erano le comunità ebraiche. Però tutti e due, sia la Chiesa Valdese che le comunità ebraiche, diciamolo, non erano state trattate malissimo dalle leggi fasciste. Mussolini aveva fatto scrivere praticamente da esperti delle comunità ebraiche le leggi sulle comunità ebraiche, le aveva fatte scrivere da un magistrato valdese, si chiamava Piacentini, la legge del 29. Quindi in realtà queste due leggi, con tutti i loro difetti, mancata, però bene o male hanno consentito di gestire il fenomeno religioso. Che è successo? Che con gli anni 70-80 c'è stata invece il moltiplicarsi di presenze religiose in Italia, soprattutto di provenienza statunitense. E a quel punto già nell'immediato dopoguerra gli americani si arrabbiarono con l'Italia perché l'Italia discriminava fra cattolici e cristiani non cattolici. Poi piano piano, devo dire, si rinforzarono queste piccole minoranze religiose, come la chiesa avventista, come le chiese pentecostali, che il fascismo aveva invece colpito perché temeva che il pentecostalismo potesse nuocere alla salute degli italiani. C'erano certi riti pentecostali che alcuni medici avevano considerato pericolosi, non era proprio per niente. Quindi diciamo che ci fu anche una maggiore presenza, e quindi il problema diventò un po' più largo. E poi si trovò che all'interno del socialismo, che era la seconda parte del centrosinistra, ma poi ebbe per la prima volta un presidente del Consiglio socialista, c'erano delle voci protestanti, in particolare, io l'ho ricordato, Giorgio Spini, che ha avuto un grande merito in tutto questo. Quindi a quel punto politicamente i socialisti non potevano perdere la faccia di fare un concordato con i cattolici, non fare niente con gli altri culti.
Quindi è stato il concordato con la Chiesa Cattolica che ha portato, ha trainato...
Politicamente è stato così.
Senta, ma quanto ha contato il Concilio Vaticano II, cioè un rinnovamento della Chiesa Cattolica anche per permettere l'apertura di queste intese con altre minoranze religiose?
Certamente il dialogo ecumenico inaugurato dal Vaticano ha fatto cambiare posizione anche ai cattolici, quindi questo lei ha perfettamente ragione. Certamente in Casa Cattolica c'è stato un cambiamento di atteggiamento nei confronti delle altre chiese cristiane, in primis con l'ortodossia, e come forse lei sa, il governo italiano ha fatto un accordo, un'intesa con la Chiesa ortodossa di Venezia, che esiste dall'inizio dell'unità d'Italia perché era già riconosciuta dagli austriaci, quando noi prendemmo il Veneto insieme prendemmo lo status definito dagli austriaci della comunità ortodossa di Venezia, che dipende direttamente dal patriarcato di Costantinopoli. Quindi si è fatta anche questa di intesa con, diciamo, la chiesa, la prima chiesa riconosciuta anche senza volerlo dal governo italiano.
Senta, nel frattempo, con gli anni, sono moltiplicate tante altre espressioni di fede, anche non cristiana, come abbiamo detto. Sì. Pensiamo all'Islam.
I buddisti.
Infatti ci sono state delle intese proprio non con l'Islam ancora, ma con buddisti, gli induisti.
Gli induisti, i buddisti, adesso la Soka Gakkai, che è un'associazione buddista giapponese, che è quasi conclusa e che io penso il Parlamento approverà.
Allora, naturalmente ci sono ancora tante polemiche in rapporto al mancato riconoscimento delle intese con i testimoni di Geova, con lo stesso...
Però anche i testimoni di Geova è in dirittura d'arrivo.
Sì, ma è qualche anno che è in dirittura d'arrivo?
Sì, è qualche anno, perché dopo che alcuni governi erano andati in quella direzione, poi c'erano state, soprattutto perché una componente della maggioranza del ventennio berlusconiano, una componente temeva che il moltiplicarsi di intese avrebbe portato poi a un'intesa con l'Islam, e quindi nella loro logica, nel fatto che contrastano l'immigrazione da quei paesi, hanno sempre cercato di ostacolare. Il problema dell'Islam però è che nessuna organizzazione islamica ha nemmeno la personalità giuridica, quindi non può nemmeno utilizzare la legge del 29. Questo perché? Perché in realtà i gruppi islamici italiani sono uno contro l'altro, ma nessuno di loro è riuscito a presentare uno statuto che sia conforme all'ordinamento giuridico italiano come prevede la Costituzione. Perché se lei nello statuto mi mette il velo islamico, il chador, la condizione inferiore della donna, oppure abbiamo il problema grosso dei Sikh che sono indiani, e ce ne sono tanti perché sono fra i migliori vaccari che noi abbiamo oggi in Italia, ma loro, secondo la loro regione, devono portare sempre un pugnale, e il pugnale non si può portare. Quindi ci sono lunghe trattative per il Ministero dell'Interno, sì, lungo, corto, io avevo suggerito un pugnale di plastica, ma non andava bene.
Pugnale che ha una funzione assolutamente simbolica, non è che viene utilizzato.
Assolutamente simbolica. Ma lei pensi che la guardia del corpo della regina Inghilterra è di Sikh? Quindi, voglio dire, no, la regina Inghilterra non prende, sarebbe come la guardia svizzera, cioè come la guardia svizzera si presume non assassini il Papa, così si presume che i Sikh non assassini la regina Inghilterra. Il problema è che tecnicamente non si può in Italia, come io e lei possiamo andare in giro col pugnale.
Ma lei è ottimista che questi problemi che riguardano varie comunità di fede, abbiamo visto, potranno essere risolti nel futuro?
Dipende anche dall'intelligenza delle comunità di fede, non solo dai governi e dai parlamenti.
Con questa moltiplicazione di espressioni di fede si può presupporre una moltiplicazione delle intese? Non è il momento di una legge quadro generale per la libertà religiosa?
Guardi, si impegnò Craxi nel dibattito parlamentare e sono tanti anni che si cerca di fare una legge sulla libertà religiosa. L'errore fu che i parlamenti nelle varie fasi decisero di fare delle audizioni per ascoltare gli interessati. Naturalmente, quando lei consulta gli interessati, ognuno vuole qualcosa che gli interessa, no? C'è il doppio interesse. Quindi questo ha finito poi per paralizzare, perché ogni parlamentare c'ha un amico, parroco, rabbino, imam, pastore, che gli dice una cosa. E se lei pensa ai parlamentari che noi vediamo riprodotti dai comici televisivi, lei immagini, non sono mica solo quelli che Crozza ci fa vedere, ce ne sono tanti come quelli che addirittura hanno intervistato un parlamentare recentemente e gli hanno detto che cosa pensava della politica di Netanyahu. Lui l'ha guardato stupido e ha detto: ma chi è Netanyahu? Allora, in questo quadro, quello che non sa niente di Netanyahu, se poi c'ha un amico di una professione di giornale che gli passa un pezzo di carta, lui lo legge per far vedere, e a quel punto non si acchiappa più. Non solo, ma voglio dire, con la moltiplicazione delle presenze religiose in Italia, la legge sulla libertà religiosa va benissimo, il primo testo fu scritto nel 93 dalla commissione presieduta da me per Andreotti. Il primo che ce lo chiese fu De Mita, poi Andreotti andò in Consiglio dei Ministri, però già dal 93 oggi le presenze delle minoranze religiose sono aumentate. Allora, il nostro sistema è: non si fa i grandi magazzini per regolamentare le minoranze religiose, bisogna andare dal sarto, cioè noi dobbiamo confezionare dei vestiti che si adattino alle singole. Quindi
lei è più favorevole alle intese, tutto sommato, è più efficace.
Esatto. Allora, quello che potrebbe fare la legge religiosa è semplificare le intese, perché se tutta una parte, che in genere è la prima parte delle intese, è già nella legge, non stiamo a perdere tempo. E quindi ci limitiamo appunto a vedere che la giacca non sia stretta, che i pantaloni siano all'altezza giusta, e quindi semplificherebbe molto. Però la legge di libertà religiosa non può eliminare il dialogo fra le minoranze e i governi.
Quindi le intese continueranno ad avere una loro validità anche per il futuro. Un'ultima domanda, professore. Sul piano umano, Che cosa le ha dato, se le ha dato qualche cosa, queste trattative con espressioni religiose che possono anche apparire bizzarre, insomma?
Io, per fortuna, avevo una lunga esperienza di negoziati in questo settore, perché sono stato a lungo esperto delle Nazioni Unite per questi problemi, poi del Consiglio della Commissione Europea e lo sono ancora dell'UNESCO. Allora avevo un'abitudine a negoziare con questi diversi, quando si dovevano trovare delle soluzioni che andassero bene ai 190 più paesi delle nazioni che rappresentavano tutte le religioni possibili e immaginabili, devo dire,
ero già allenato.
Ricordo che una volta che ebbi un momento di difficoltà con la componente vaticana della commissione paritetica che fece la legge dell'8 per mille, non fu semplice, e allora io dissi al presidente della parte vaticana: eccellenza, io ho passato una notte a Ginevra come coordinatore, toccava all'Italia, non era, toccava all'Italia, coordinatore di un gruppo di lavoro dei paesi occidentali in materia di libertà religiosa, e dall'altra parte c'erano tutti i paesi dell'est, come si diceva allora, e il mio dirimpettaio, quello che presiedeva, coordinava i paesi dell'est, era un signore che si chiamava Zorin, era quello che aveva fatto il muro di Berlino e aveva anche un'aria molto preoccupante. Se sono sopravvissuto a una notte con Zorin, posso sopravvivere anche a delle giornate con i rappresentanti delle religioni italiane.
E si conclude così questa intervista al professor Francesco Margiotta Broglio, professore ordinario di storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa alla Facoltà di Scienze Politiche Alfieri dell'Università di Firenze. Tra il 1983 e il 1987 ha fatto parte delle commissioni governative per la revisione del concordato e per la stipula delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Un'intervista che abbiamo realizzato a margine del convegno Minoranze religiose e diritti civili nell'Italia repubblicana, che si è svolto nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze lunedì 10 novembre. Grazie per l'attenzione e a risentirci.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste e opinioni a cura di RWS.